Toca. Interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Sei scritto il tuo libro, qual è che ha avuto più successo?
Allora, non te lo so dire di preciso. Senz'altro non tutti hanno avuto successo, perché un po' come le canzoni, i film, no? Quando tu lavori c'è quello che ha successo, quello che ne ha di meno, quello che anche niente. Ne ho una serie che hanno avuto molto successo. Uno è quello che avete letto, perché è diventato... No, scusatemi, quello precedente in realtà. Cioè questo è un po' più recente, sta funzionando, ma è il precedente, sempre con Marco Somà, per quello li confondo, Il venditore di felicità. Quello ha venduto tantissimo, con un misterioso passaparola per cui non abbiamo poi fatto pubblicità particolare o altro, però è piaciuto e la gente a cui piaceva l'ha detto ad altre persone a cui è piaciuto, ne abbiamo venduti tanti. Poi ne ho diversi, Un papà su misura, che è uno dei miei primissimi francesi, ha avuto molto successo. Poi Non ho fatto i compiti perché, che è il primo di una serie che faccio in America da quasi 10 anni, e proprio in questi giorni esce il 6° volume della serie. Voi non credo che possiate conoscerli, perché in Italia ne sono usciti solo 3, quindi magari quelli li avete letti, se no ve li posso anche far vedere dopo schermo. E noi in America però siamo andati avanti, ne abbiamo fatti 6, e quello è stato un successo mondiale, un sacco di traduzioni e ottime vendite. Poi non mi ricordo. Beh, Io aspetto è uno dei miei primi francesi, Il nemico anche, io vi dico i titoli in italiano come li trovate in Italia, però sono tutti francesi. Io aspetto Il nemico, anche quelli sono stati, insomma, grandi successi, un sacco, in particolare per quei due abbiamo vinto tanti premi. Poi ci sono spettacoli teatrali, poi ci sono state un sacco di traduzioni, per cui il libro è uscito, i libri sono usciti originali in francese, poi sono stati tradotti tipo in 15 lingue diverse, per cui dal cinese al russo, l'inglese, l'arabo, il coreano, il giapponese, eccetera eccetera.
Perché ognuno dei personaggi del libro sentiva un gusto diverso dalla roba che è caduta dal cielo?
Allora, se avete voglia vi racconto un po' la genesi di questo libro, cioè l'idea come è nata. Io semplicemente in questo libro, come ho fatto anche in altri, racconto un po' l'umanità, gli esseri umani come sono, che spesso sono litigiosi, spesso vedono una cosa ma ognuno la interpreta in un modo diverso. E questa è la prima storia, poi ne ho scritte diverse, che ho scritto durante il lockdown, ormai il famoso lockdown del 2020. Quindi di fatto mi sono ispirato, anche se poi l'abbiamo rappresentato in modo fantastico, no? Con degli insetti umanizzati, con questa cosa che cade dal cielo, però non si capisce bene che cos'è. Di fatto ho rappresentato un po' quello che stava succedendo in quel momento a noi in Italia, poi progressivamente è successo un po' a tutti, noi siamo stati un po' i primi, poi sono arrivati gli altri, cioè questa cosa che ci è capitata di questo virus, questa pandemia, un po' che ci ha spiazzato tutti, nel senso, no, non si capiva che cosa fosse, non l'hanno ancora capito adesso cosa fosse, cioè per fortuna è passato un po' da solo forse, però ci ha spiazzato molto, e improvvisamente però tutti erano esperti di una cosa che non conoscevamo, quindi c'erano da una parte gli scienziati, poi c'erano i virologi, poi c'erano gli statistici, poi c'erano, sono state le previsioni, le opinioni, no? Più diverse, più disparate, e in generale io ho notato che soprattutto in quest'epoca in cui l'informazione si fa e lo scambio di opinioni si fa molto attraverso i social, che voi forse siete piccoli, conoscete relativamente, ma al tempo stesso per sentito dire li conoscete e non potete ricordare l'epoca in cui non c'erano. Quando ero bambino non c'erano e l'informazione si faceva in un modo diverso, addirittura figuratevi che c'era il telegiornale una volta al giorno, la sera. Cioè, tutto quello che succedeva durante il giorno te lo raccontavano la sera. Poi a partire dagli anni 90 hanno cominciato a farlo a pranzo e a cena, adesso l'informazione soprattutto sul telefonino, su internet, no? È un flusso continuo, no? di informazioni, di cose, di aggiornamenti che ti vengono dati, e soprattutto di opinioni, nel senso che ognuno dice un po' la sua, anche alle volte su materie che non sono proprio la sua, banalmente, non so, alcuni dei virologi che abbiamo visto tanto in televisione questi ultimi due anni, un paio di settimane fa, comparso sui social per dire la sua sul vino, se il vino fa bene o male, che se hai studiato virologia forse non è la tua materia l'enologia, il vino, poi per carità è medicina, però boh, non so. E tra l'altro nessuno era d'accordo con gli altri, per cui non si è capito alla fine se bere vino fa bene o male. Tutto è nato, vabbè, da una polemica che ha a che fare con un'etichettatura europea, eccetera eccetera, non vi racconto perché forse vi annoia, però morale, su qualsiasi tema siamo sempre un po', vedo, in disaccordo. È proprio il modo ormai in cui la nostra società, penso, si esprime. E io ho voluto raccontarlo, quindi quando eravamo alle prese con un grosso problema, me ne sono immaginato uno un po' più, come dire, fantastico, infantile, e mi sono immaginato le reazioni delle persone. Per andare proprio fino in fondo, nel momento in cui cominciano ad assaggiarlo, non sono nemmeno d'accordo sul sapore, nel senso che ognuno ne sente uno diverso. E quindi che sapore ha? Non lo sappiamo.
Nella tua famiglia ci sono altri scrittori?
No. Non è qualcosa che ho ereditato, insomma, dalla famiglia. Ci sono senz'altro dei lettori, persone che leggono, però no, i miei familiari hanno fatto tutti altri mestieri. Beh, ti ho detto, vi ho raccontato, insomma, un po' dalla situazione che ci è capitata in quel momento. E poi devo dirti la verità, l'ispirazione è molto un mito, no? Nel senso che quando uno scrive, almeno quando io scrivo, se mi ispiro a qualche cosa non me ne rendo conto. Non è che dico, ah, adesso mi ispiro a questo e scrivo quella cosa. Me ne rendo conto dopo. Per cui nel momento in cui ci succedeva un po' a tutti quella cosa, no? Di dover stare chiusi in casa, c'era un po' di paura, di agitazione, tante cose che penso abbiate vissuto anche voi, insomma, anche se eravate un pochino più piccoli, mi è venuta questa storia, ma in modo un po' naturale. Non è che mi sono detto, ah, adesso scrivo una storia sul Covid, ma che se non si capisce che sul Covid. Certo, riletta col senno di poi, posso dire, beh sì, è venuta da quella situazione lì. Poi devo dire la verità, quel periodo ho scritto parecchio perché improvvisamente non si poteva uscire, io avevo tutta una serie di viaggi programmati che ho dovuto annullare un po' come tutti, quindi mi sono trovato un po' con del tempo supplementare in casa che ho sfruttato scrivendo, e non è che tutte le storie poi parlassero di quella prima storia, combinazione, aveva un po' a che fare con l'attualità. Allora, visto che hai bruciato una domanda, cioè hai fatto una domanda che avevate già fatto, forse avete diritto, Tarvisio, a
un bonus,
esatto.
Perché hai preso l'ispirazione che i personaggi dovrebbero essere degli insetti?
Allora, in realtà non l'ho fatto io, nel senso, io di solito quando scrivo, tra virgolette, scrivo anche le illustrazioni, le immagini, cioè se c'è qualcosa di fondamentale che chi disegna e chi poi leggerà il libro deve sapere attraverso le immagini, io lo scrivo. Devo dire, nel caso di Marco non lo faccio quasi mai, non mi ricordo. Solo nel libro precedente, per esempio, gli avevo scritto che i personaggi erano degli uccelli, perché mi ero immaginato così. Lui ha spesso delle storie, anzi quasi sempre delle storie ambientate in natura, non volevo che ripetesse qualche cosa che aveva già fatto, mi sono studiato gli animali che aveva già disegnato, visto che uccelli non ce n'erano, ho detto dai, facciamo un libro con gli uccelli. Questo invece è un libro che in teoria parla di esseri umani, e io immaginavo che lui avrebbe disegnato degli animali, però non lo so, non mi sono figurato come dovevano essere, forse non mi interessava in quel momento, per cui non gli ho fatto nessuna nota. Ed è stato lui a tradurre con le farfalle, penso per lo stesso motivo, cioè banalmente quello di non ripetersi, perché lui racconta spesso storie con il bosco, con gli animali, per cui sai, alla fine le storie rischiano, cioè visivamente quantomeno, di somigliarsi un po'. E poi niente, il testo è rimasto esattamente com'era, infatti se andate a vedere c'è la bambina, no, alla fine, che risolve un po' la situazione, quella che ha per prima l'idea di infilare un dito e, sì, e sentire un po' di cosa sa questo, questo grosso problema, e il testo continua a dire, non l'abbiamo cambiato, dice una bambina, ma lui ha disegnato insomma una bambina farfalla. Per cui dovreste chiedere un po' forse a lui, in effetti non lo so, anche perché tante volte si lavora insieme, ma comunque si lavora sempre a distanza, non sempre ci si scambia il materiale o quantomeno le motivazioni, nel senso, anche perché devo dire che quando io lavoro le motivazioni non mi interessano tanto, cioè non mi interessa quando mi dica ho fatto questo perché ho pensato a questo e quello, io vado molto sul diretto, cioè guardo visivamente se rende, se mi piace, esattamente come quando vai in libreria, voglio un libro, vedi se ti piace oppure no. E quindi tante volte si lavora insieme senza sapere che cosa ha spinto l'altro, no, a fare una certa cosa, così come io non so se lui per esempio sa da dove viene questa storia, perché io non gliel'ho mai raccontato, io l'ho scritta, gliel'ho mandata, però non so se lui sa l'origine di questo testo, probabilmente no. Però, come dire, in questo lavoro funziona un po' così, nel senso che ognuno scrive, disegna secondo delle cose che gli girano in testa, poi si vede il risultato, si mette insieme e si crea il libro, però ognuno ha delle motivazioni, un'ispirazione magari sua del momento particolare, ecco, e molto personali soprattutto.
Perché hai voluto fare lo scrittore?
No, io dico sempre perché non sapevo fare altro, poi però in realtà mi sono appassionato al fumetto, ho cominciato a fare fumetti, poi dei fumetti sono passati i libri, diciamo che sono diventato scrittore quando mi hanno chiesto gentilmente di smettere di disegnare, nel senso le mie storie piacevano, erano, io credo che le mie storie fossero e siano ancora più originali rispetto a quello che c'è in giro, a paragone delle mie illustrazioni, i miei disegni fossero meno interessanti, poi erano molto fumettosi tra virgolette, quindi non piacevano a tutti. Morale, io ho detto di sì una prima volta perché era un progetto dove c'era già un illustratore, mi ha chiesto un testo, l'ho scritto, poi ho detto di sì un'altra volta, poi è andata a finire che ho illustrato forse una ventina di libri, ma in tutto ne ho pubblicati quasi 200, quindi ho fatto di più lo scrittore. E per il resto credo che tutto nasca di base dalla passione, nel senso, è difficile fare, io penso in generale, qualche cosa senza passione, ma soprattutto un mestiere artistico, no? Per cui ma in realtà anche poi sportivo, ecco, io per esempio non sono molto sportivo, però è difficile che uno faccia sport svogliatamente, lo sport richiede sacrificio, allenamento, fatica, dolore qualche volta, sono dei momenti anche difficili, no? Anche se poi quando vedi il campione che vince è sempre una gran festa, ma per arrivare lì c'è molta fatica e molto sacrificio, e l'unica cosa che non ti fa sentire la fatica è la passione, no? Quando tu hai voglia veramente di fare una cosa. Per cui io mi sono invece appassionato di libri, di lettura, di illustrazione, di disegno, di fumetto, sono un po' vissuto veramente per quello ancora adesso, se guardate la mia libreria alle spalle, questa è solo una parte dei libri che ho. E poi ho chiaramente anche altre passioni, la musica, suonare, il cinema, eccetera eccetera, però diciamo che con queste passioni, con il fumetto e la lettura, sono proprio cresciuto, cioè da bambino io vivevo per quello, per disegnare, leggere fumetti, per me è stato normale a un certo punto, abbastanza presto, immaginare di fare quello, cioè di fare quel mestiere lì. Poi ho fatto degli incontri, sono successe un po' di cose, ho scoperto delle cose che non conoscevo, e anche lì mi sono appassionato, e dal fumetto sono passati libri per bambini. Qualche anno fa, a un certo punto, mi sono appassionato dei giochi da tavolo, ho cominciato a comprarne, a studiarne un po', a collezionarne, a giocarci e tutto il resto. Dopo un po' mi sono venute in mente delle idee anche a me per fare dei giochi da tavolo. Per cui diciamo che il segreto, se ne esiste uno, è sempre essere appassionati di qualche cosa, e ognuno chiaramente poi trova la sua passione, eh? Non è che esista una ricetta per appassionarsi di una materia piuttosto che dell'altra, è un po' la tua natura, a qualcuno piace una cosa piuttosto che un'altra.
Quanto ci hai messo a fare il libro?
Allora, il vostro compagno in realtà ha detto fare, ed è un verbo interessante, perché fare un libro significa almeno due cose. Uno, scriverlo, e uno, realizzarlo. E sono due cose diverse, due tempi completamente diversi. Scrivere, io sono molto veloce e di norma non ci impiego molto. Una storia come quella di solito, adesso non me lo ricordo sinceramente, però credo di averla scritta in mezz'ora, grosso modo il tempo è quello, mezz'ora, tre quarti d'ora. Poi la realizzazione del libro nel suo insieme, lì è un altro paio di mani che ci vuole, all'incirca un anno di lavoro, fate conto un anno scolastico, dove cominci a mandare gli editori. Devo dire, quella io l'ho venduta abbastanza rapidamente, il primo che l'ha vista l'ha comprata. Abbiamo chiesto a Marco Somà di farla, ha detto subito di sì. Poi, da quando lui ha cominciato, chiaramente sono passati dei mesi, perché piano piano bisogna cominciare a fare i bozzetti, gli schizzi, si studiano i personaggi, si fanno le matite, si guardano tutte insieme, poi si fanno i definitivi, poi si elabora il titolo. Perché tra l'altro l'originale francese è stato cambiato il titolo perché non gli piaceva evocare l'idea di un problema in copertina, e quindi anche lì abbiamo fatto infinite discussioni solo per scegliere il titolo. Poi bisogna fare le bozze di copertina, bozze al plurale, perché come dire, la copertina è la prima cosa che uno vede del libro, quindi deve essere bella, deve attirare l'attenzione, non bisogna sbagliare la copertina, perché se la copertina è brutta e non ti attrae, tu non apri neanche il libro. Quindi, a prescindere dal fatto che il libro poi magari dentro sia molto bello, però se la copertina non ti dice niente. Quindi ci si ragiona un pochettino, si ragiona in generale su tutto, il motivo per cui si va avanti a fasi. Se abbiamo il tempo poi vi faccio vedere, non di questo libro perché non li ho, ma di qualcun altro, un po' le fasi di lavorazione. Morale, dall'inizio alla fine passa all'incirca un anno, durante il quale tutti però fanno anche altre cose, nel senso che mediamente nell'anno in cui si lavora non è che Marco Somà ha fatto solo il mio libro, nel frattempo ne ha finito un altro, nel frattempo lui insegna all'Accademia di Belle Arti, nel frattempo va in giro tantissimo anche lui a incontrare le classi, le scuole, fa laboratori, quindi nel frattempo si è occupato anche di altre cose. Io idem, perché una volta scritta quella storia, mentre seguivo la produzione, ho scritto altre storie, ho tradotto altre storie, ho fatto mille altre cose. Anch'io faccio tanti incontri, viaggio molto, anche se in quel periodo forse un po' meno, perché non si poteva. Faccio lezioni, eccetera, eccetera. E l'editore, anche lui, cioè quello che pubblica e stampa il libro, non è che per un anno si dedica solo a quello. In un anno, a seconda dell'editore, c'è quello che fa 4 libri, c'è quello che ne fa 20. E a tutti deve dedicare un po' di attenzione. Quindi un lavoro, come dire, abbastanza complesso e un po' difficile, soprattutto perché tu lo scrivi, almeno io lo scrivo per lo più di getto in una mezz'oretta, e poi sono costretto, tra virgolette, a rivederlo, a riguardarlo per un anno, perché ogni volta bisogna rileggere, che arrivano i disegni, bisogna rileggere la storia, vedere se funziona, magari si cambia qualche cosa, fino all'ultimo momento hai ancora il tempo di cambiare qualche cosa. Proprio stamattina mi è arrivata una mail su un libro non mio, ma un libro che seguo come agente, perché faccio anche quello, mi occupo di vendere libri di altri, e niente, il libro è cominciato l'anno scorso, siamo arrivati alle tavole definitive, siamo arrivati alla copertina e hanno cambiato il titolo, ma c'è proprio un piccolo dettaglio del titolo, una preposizione che hanno deciso di cambiare, e a me non mi suona. Loro dicono che in italiano sarebbe corretto, però a me non suona, all'autore non suona, all'illustratore non suona. Quindi il libro va in stampa la prossima settimana e noi è 3 giorni che discutiamo se scrivere di o della nel titolo, perché c'è un qualcosa che non ci torna, però è una cosa importante anche quella, per cui adesso insomma penso che stamattina l'abbiamo risolta, alla fine abbiamo votato e deciso, però come dire, ogni piccolo dettaglio va discusso, anche proprio fino quasi al giorno in cui vai in stampa. Non parliamo poi degli errori, perché alle volte ti capita, a suon di capiterà anche a voi quando rileggete dei compiti, no? A suon di rileggere la cosa che conosci, non noti più se c'è un errore e te ne accorgi magari proprio mezz'ora prima di andare in stampa e ovviamente devi correggere.
Quale dei libri che hai scritto ti piace di più?
Sempre il prossimo. Io quelli che ho scritto sono contento, li metto lì, boh. Una volta fatti, per me sono fatti, non ci penso più tanto. Poi in realtà non è vero, ci penso, perché incontro le classi, mi fanno le domande, magari poi c'è quello che vince il premio, escono gli articoli, tutto il resto. Però in generale io sono proprio felice, contento nel momento in cui lo scrivo. Quando arrivo alla fine mi rendo conto che ho scritto una storia, dico ah dai che bello, fine. O mi metto a fare dell'altro. Quindi quando il libro esce, nel frattempo sono passati anni, perché vi ho detto ci vuole un anno, ma da quando cominci a lavorare, però non è detto che tu scrivi una storia e trovi subito chi la pubblica, ce ne sono alcune che stanno lì magari da 6-7 anni, per cui da quando l'hai scritta ne passano 8-9, e per cui quando il libro esce per me è già un po' vecchio, già un po' vissuto. Io sono 20 libri avanti, per cui il mio preferito è sempre un po' quello che deve ancora uscire, il progetto magari, la cosa che ho in testa da un po' di tempo ma non sono nemmeno sicuro di riuscire a farla. Diciamo che quelli fatti, boh, stanno tutti lì sullo scaffale, non lo vedete, ma perché lo scaffale è più in là. La libreria continua fino là in fondo, e là in cima quelle sono tutte le traduzioni dei miei libri, per cui una volta che finisce sullo scaffale, boh, sono tutti uguali. Sì.
Perché hai fatto una bottiglia di Coca-Cola?
Allora, questa è un'altra bella domanda, direi, per Marco Somà, perché l'illustratore, perché non era una cosa prevista nel testo, io non gliel'avevo scritta. Quindi è una sua scelta e nulla. Lui si è immaginato di rappresentare i megatoni, cioè la potenza esplosiva, no, di queste bombe che questo grande generale dell'armata vorrebbe... non vede l'ora di usare, diciamo la verità, no? Si sfrega un po' le mani, ha voglia di scatenare un po' di megatoni. Lui si è immaginati come il gas di una bibita gasata. E lui, devo dire che spesso, anche in altri libri che abbiamo fatto, non so se conoscete La regina delle rane non può bagnarsi i piedi, anche in quello c'è un micromondo popolato, fatto di rane, che però sono vestite come esseri umani. E in questo micromondo ci sono oggetti di arredo, lampade, tavolini, eccetera, eccetera. E lui praticamente alcuni li ha realizzati come se le rane li avessero fatti usando materiale umano. E per cui diciamo che il marchio Coca-Cola, comunque di bibite di quel tipo, è molto riconoscibile, ti fa subito capire, no, di che cosa si tratta. Questa è una scelta, niente, interpretativa sua, che non abbiamo discusso, anche perché come dire, il lavoro dell'illustratore è proprio questo, è interpretazione, nel senso tu hai un testo o te lo immagini un po' a modo tuo, salvo che ci siano delle indicazioni più precise rispetto magari ad alcuni dettagli, tutto lo vedi un po' come vuoi. Infatti ripeto, io ho raccontato una storia umana e lui l'ha tradotta con degli animali, per di più minuscoli, degli insetti, e nulla, questo fa parte insomma anche dell'arricchimento che porta in generale Marco e in generale gli illustratori. Cioè il lavoro dell'illustratore non si limita a disegnare quello che c'è scritto nel testo, anzi nella maggior parte dei casi meno c'è scritto nel testo e più ricco diventa il disegno, proprio perché l'illustratore si sente libero, no, di spaziare e di fare un po' quello che gli viene in mente, ecco, pur rimanendo chiaramente coerente, no, con la storia. Questo è un gioco, credo che sia il gioco più divertente forse del collaborare l'uno con l'altro, nel senso che tu scrivi alle volte un testo anche molto minimo, no, proprio di poche righe, e vedi che cosa viene fuori dall'immaginazione dell'altro, e il gioco dell'illustratore chiaramente è fare un po' tutto quello che vuole, nel senso scatenare la fantasia, però alla fin fine seguendo un binario, no? In qualche modo, cioè fa tutto quello che vuole, ma tant'è, rimane attaccato alla storia. Ecco, quando, non so, tutti e due si lavora un po' in questo senso e c'è armonia, e quella è una cosa un po' che di nuovo non si può decidere a tavolino, è come, non so, decidere di essere amico o non amico di qualcuno, e capita che sei amico o non amico di qualcuno. Quindi quando c'è armonia, c'è intesa, soprattutto tra autore e illustratore, poi vengono fuori, insomma, libri belli.
Matteo,
Da quanto tempo è che fai lo scrittore?
Ma ormai sono un bel po' di anni, perché il primo libro è uscito nel 2000, quindi sono 22 anni. Poi, boh, non so dirti, perché scrivevo già prima, io ho cominciato a lavorare a 22 anni, per cui sono quasi 30 che lavoro. E poi non so dirti quando è che uno diventa scrittore, nel senso, se quando esce il primo libro, quando esce il secondo, quando esce il terzo, quando vince dei premi. Io so che a un certo punto tutti hanno cominciato a chiamarmi scrittore, ho detto vabbè, va bene così. Nella mia testa io rimango un disegnatore, nel senso che poi anche adesso sto disegnando un libro, però sono un bel po' di anni, ormai sono una ventina di anni che i miei libri escono, diciamo, regolarmente.
Perché la bambina scopre che
sì, allora ripeto, io al massimo per la registrazione, vostro compagno Ettore, se non mi sbaglio, chiedeva perché è proprio la bambina a scoprire che questa cosa, insomma, questo oggetto venuto dal cielo si può mangiare. Ma nei libri per bambini spesso, e anche nella realtà, spesso sono i bambini a trovare delle soluzioni, perché giustamente hanno uno sguardo bambino, uno sguardo infantile, e quindi mi piaceva l'idea che fosse una bambina a vedere questo oggetto misterioso che tutti avevano già interpretato in mille modi, no? Una minaccia, un pericolo, qualcosa di cui liberarsi, un oggetto invece filosofico sul quale riflettere, eccetera eccetera. Lei è la prima che fa una cosa banalissima, ma finché non l'ha fatta lei nessuno ci aveva pensato, che è assaggiarlo, vedere di che cosa sa. E non ho inventato niente, perché nei libri per bambini spesso, vuol dire, sono effettivamente i bambini a trovare delle soluzioni, e in generale vi dico, è quello che succede poi nella realtà, nel senso, poi parlando con voi bambini, voi chiaramente avete vissuto meno, sapete meno cose, avete meno esperienze, e questo per assurdo qualche volta vi libera in modo pazzesco la mente, perché noi che invece siamo grandi, abbiamo tante esperienze, abbiamo studiato, abbiamo vissuto tante cose, eccetera eccetera, alle volte tutto quello che abbiamo vissuto come esperienza ci limita un po', no? Non riusciamo a vedere alle volte un'alternativa, no? In una situazione. Mentre invece voi bambini avete un pensiero più libero, no? Tante volte. Poi non sempre magari quello che pensate è realizzabile, per carità. Però avete anche più immaginazione, non so, più fantasia. Io questo lo vedo banalmente, non so, se faccio un piccolo corso di scrittura, un laboratorio, eccetera eccetera, di scrittura, di disegno, vedo proprio come cambia progressivamente con l'età. Se un bambino di 6 anni dice di disegnare, sta già disegnando, si mette lì, non si fa tanti problemi. 6, 7, 8, 9, cioè bambini disegnano, scrivono. Già 10 cominciano, come dire, a frenarsi da soli, perché disegnano ma pretendono di disegnare bene, e in questa pretesa già si mettono dei limiti, dove quando sei piccolo disegni, giochi, balli, canti, te ne frega niente di fare le cose bene perché ti diverti. Poi crescendo cominci a metterti quelli che si chiamano dei paletti, dei limiti. Se il laboratorio di scrittura lo porto alla fascia d'età successiva, alle medie, improvvisamente diventa tutto molto problematico. I ragazzini delle medie, è un'età un po' particolare dello sviluppo eccetera, però parlano di meno, si esprimono di meno, è più difficile farli scrivere e disegnare. Quando passi alle superiori scena muta, nel senso, se tu fai un laboratorio di scrittura di disegno, riuscire a far fare qualcosa a qualcuno è difficilissimo, perché tutti si vergognano. Quando passi agli adulti, non vi dico, nel senso, fare delle cose con gli adulti è faticosissimo, perché si vergognano di tutto, hanno mille preoccupazioni di far brutta figura, mille paranoie, mille cose, per cui liberarli è veramente complesso. Se io potessi mettere vicino, non so, la velocità con cui disegnano i bambini degli elementari rispetto agli adulti, è una cosa pazzesca. Cioè, se sto un'ora in una classe da voi, in un'ora vengono fuori 100 disegni, ma senza nessun problema, perché è una cosa che vi viene, no, più naturale. Andando avanti, non lo so, ci si limita un pochino, e questo io ho notato che succede anche proprio col pensiero, con le riflessioni. Da bambini si ha la mente più libera, nel senso, non ti poni problemi. Poi ripeto, non sempre quello che pensi da bambino si può fare, però il bello è anche quello, pensare alle cose che non si possono fare, magari un giorno si potranno fare, chi lo so.